Sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza, la nostra prima diretta è con il professor Alessandro Volpi. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, noi eravamo interessati soprattutto al ragionamento che poi abbiamo visto, insomma, svilupparsi in un suo articolo, che riguardava in particolare la spesa militare israeliana e soprattutto questo sistema che possiamo anche definire una sorta di sistema di speculazione finanziaria che riguarda l'emissione dei cosiddetti war bond, e cioè delle obbligazioni israeliane che servono sostanzialmente a sostenere lo sforzo bellico israeliano.
Sì, appunto, è l'aspetto che a volte si trascura e che invece io penso sia assolutamente rilevante, dovuto dal fatto che Israele finanzia una parte significativa della propria spesa militare attraverso l'emissione di debito, e che non è però un'emissione di un debito generale, ma è un'emissione di debito di titoli obbligazionari che hanno già una finalità ben chiara e ben definita, che è quella del finanziamento delle operazioni militari di Israele, cioè nell'ambito di un collocamento di titoli che riguardano il debito israeliano c'è una parte negativa importante che invece è costituita da, appunto, war bond, cioè datori che hanno già una destinazione ben definita che è rappresentata dal finanziamento delle operazioni militari o delle operazioni di riarmo che si svolgono appunto da parte di Israele. E l'aspetto interessante è, come ho provato a scrivere, che grosso modo nel corso degli ultimi due anni questo finanziamento è stato intorno ai 20-22 miliardi di dollari, quindi contenti, tenuto conto, anche qui spesso dimentichiamo che Israele ha un prodotto interno lordo che è paragonabile a quello della Lombardia, è più o meno un prodotto interno lordo paragonabile a quello della Lombardia, ha un debito che sta rapidamente crescendo e quindi ha bisogno di compratori internazionali per coprire questi titoli, e questi titoli sono stati comprati nel corso degli ultimi due anni prevalentemente da grandi fondi di matrice americana, cioè sia grandi banche, da Goldman Sachs a JP Morgan fino ad alcuni grandi fondi, e anche ad alcune banche che sono banche europee, e peraltro anche in questo, diciamo, azione di sottoscrizione del debito israeliano finalizzato appunto al conflitto c'è un istituto bancario italiano che è appunto Biperbanca, che ha contribuito al collocamento di questi titoli. Quindi per Israele, diciamo così, poter contare quelli che comprano questo tipo di titoli, peraltro con un rendimento che non è altissimo, quindi da questo punto di vista non è neanche troppo oneroso per Israele, è una delle condizioni per poter continuare a mantenere una spesa militare, che è una spesa militare decisamente importante, perché sappiamo che si aggira grosso modo intorno al 10-11% del prodotto interno lordo italiano.
Queste grandi banche d'affari sostanzialmente non sono solamente consulenti, cioè svolgono un ruolo proprio di garanti di queste emissioni obbligazionarie.
Sì, qui non stiamo parlando di intermediazione, qui sono soggetti bancari che comprano i titoli, quindi sono finanziatori, non sono, come a volte accade, ci sono anche in questi casi soggetti che svolgono soltanto un'operazione di garanzia, per cui se i titoli non fossero venduti allora intervengono questi soggetti e comprano quello che rimane invenduto. Qui sono proprio sottoscrittori primari, vuol dire, cioè comprano titoli e li tengono in portafoglio beneficiando della remunerazione che Israele dà sugli interessi, ma che è un finanziamento importante, perché il bilancio israeliano non è un bilancio paragonabile a quello di grandi paesi cui si possono permettere con il carico fiscale o con altre forme di entrata per finanziare il loro sforzo bellico. Hanno una necessità stringente di trovare quelli di questi titoli, e queste banche, i grandi operatori finanziari, che ripeto sono in larghissima parte americani con anche alcune presenze europee, sono determinanti.
Non è un caso che queste grandi banche hanno anche un grandissimo peso all'interno dei consigli di amministrazione delle società che costruiscono armamenti.
Beh, certo, questo sicuramente. Noi sappiamo che le grandi società, i colossi americani di produzione di armi, penso ai più grandi, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, hanno come azionisti di riferimento, in genere con una quota percentuale che oscilla fra il 15 e il 25%, hanno grandi fondi, BlackRock, Vanguard, State, JP Morgan, che peraltro poi frecciate tra loro, perché JP Morgan, che era la più grande banca al mondo per capitalizzazione, ha come azionisti di riferimento, BlackRock, Vanguard e State Street. Quindi è chiaro che qui c'è una come si può dire, interrelazione stretta fra soggetti che appunto sostengono il debito israeliano che viene utilizzato per acquistare armi, che sono armi prodotte in larga misura da società. Gli azionisti sono quelli che hanno finanziato il debito israeliano, cioè mi sembra che il circuito sia facilmente
individuabile. Diciamo che la guerra praticamente genera un debito pubblico, questo debito pubblico viene confezionato come un prodotto finanziario e rivenduto agli investitori globali generando nuova liquidità, un po' questo è il meccanismo.
Gli investitori globali che a loro volta sono appunto azionisti di queste società che producono armi, a questo punto di vista è una vera e propria partita di giro che favorisce sia le industrie produttrici delle armi sia i soggetti che comprano i titoli israeliani e senza i quali, grandi soggetti, per Israele sarebbe decisamente molto più complesso mantenere uno sforzo militare di questo tipo al netto degli aiuti diretti degli Stati Uniti o dal fatto che l'Unione Europea continua a mantenere in vita questo accordo di cooperazione con Israele nonostante la violazione dell'articolo 2 di quell'accordo, ma Israele vive molto di esportazioni, l'Europa è il principale mercato di esportazione delle merci israeliane, quindi se fa uno schema molto semplice e per certi altri forse anche un po' semplicissimo ma secondo me convincente, Israele è finanziato in larga misura appunto dagli aiuti americani diretti, da questa azione che i grandi fondi, le grandi banche fanno sul debito israeliano e dalle esportazioni che in Europa. Mi sembra senza questa via di componenti per Israele è praticamente complicato fare guerra pensando solo a rate della propria economia o delle proprie tasse fiscali.
Certo, ma poi c'è anche un aspetto come cioè questa la guerra viene trasformata sostanzialmente in una sorta di valore finanziario, di asset, e l'instabilità regionale è una leva, diciamo così, per questa capitalizzazione. Cioè, poi alla fine del discorso lo scudo di Israele non è Iron Dome, ma è lo scudo finanziario.
Beh, certo, lo scudo finanziario è assolutamente necessario, anche perché è proprio come diceva giustamente lei, siccome in genere questo tipo di conflitti generano instabilità, in altre condizioni comprare i titoli del debito israeliano con un rendimento non particolarmente competitivo non è un affare, quindi è chiaro chi mette soldi così operazioni poi pensa che il vero lucro derivi dal fatto che sia il riarmo israeliano e quindi le commesse che vanno in direzione delle società di cui questi investitori sono grandi azionisti e che comunque questo ingeneri un clima bellico e fa sì che ovviamente coinvolgendo anche altre realtà il numero complessivo delle commesse in armi cresca esponenzialmente, perché io mantengo un clima di guerra è abbastanza chiaro che l'industria delle armi ha commesse importanti da parte di Israele ma anche da parte di altri paesi, grandi venditori sono queste grandi società americane i cui azionisti sono quelli che finanziando i debiti e in particolare il debito israeliano alimentano le tensioni militari.
Certo, è un'ultima domanda da $1 milioni, ma noi cosa possiamo fare per rompere questo circuito, noi come consumatori, come insomma cittadini?
Ma io penso che intanto dal punto di vista finanziario sono convinto che siccome bene o male tutti quanti noi o almeno una parte importante di noi ha a che fare con un conto corrente, ha a che fare con semplicemente anche un libretto di risparmio, bisognerebbe aprirlo in realtà dove è evidente che non ci sono rischi di sottoscrizione di questo tipo. E per questo a mio modo di vedere oggi bisogna fare riferimento fondamentalmente a realtà, può essere banca etica perché o realtà più esplicite in queste direzioni che si sono autoimposte dei vincoli e che presentano dei bilanci che sono dei bilanci tracciati, cioè ci vorrebbe una responsabilizzazione dei risparmiatori in direzione di appunto strutture bancarie che non hanno veramente nulla a che fare, anzi che sono fortemente ostili a qualsiasi forma di investimento che abbia direttamente o indirettamente a che fare con i processi militari. Questo io penso non sia difficile poterlo fare, cioè affidarsi e credere in una anche filosofia del credito che serve a processi che sono processi di miglioramento delle condizioni delle popolazioni ben lontani dalla guerra e dall'uso delle armi, ma questo è possibile fare. farlo anche nel nostro paese, evitando quelle che spesso sono state definite le banche armate, perché sappiamo che poi non ci sono soltanto le banche che comprano i titoli di debito pubblico italiano, ci sono le banche che comprano le azioni, società che sono società che producono armi e ovviamente quindi contribuiscono al finanziamento di quella filiera. Se lo fanno con i miei risparmi, io francamente non sono d'accordo.
Certo, poi c'è anche un problema di trasparenza, perché effettivamente poi, diciamo così, il consumatore o l'investitore difficilmente sa quali fondi, cosa comprano e via discorrendo.
Guardi, a proposito di questo, un'ultima battuta, cioè ora, l'ingegneria finanziaria ormai è costruita proprio per fare in modo che la tracciabilità, i nuovi prodotti generati dalla finanza sono prodotti dove sostanzialmente è estremamente complicato capire dove vanno a finire i soldi dei risparmiatori. È per questo che bisogna scegliere soggetti che sono credibili all'origine, perché se poi alla fine invece si va a ragionare sulla tipologia dei prodotti, diventa complicatissimo capire cosa c'è dentro quel tipo di prodotto finanziario che qualcuno si è comprato.
Certo. Bene, Volpi, grazie insomma del contributo e insomma alla prossima occasione.
Va bene.
Arrivederci, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.